www.redigio.it e la storia continua. Il boom dell'edilizia. Difesi dall'acqua. Le mura costituivano il principale mezzo difensivo su cui le città potevano contare, ma non era l'unico cui si faceva ricorso nel tentativo di garantire la sicurezza urbana. In particolare, soprattutto, laddove ve ne era un'ampia disponibilità, si sfruttava l'acqua. Con essa si poteva riempire il fossato che spesso correva intorno alla cinta muraria. A Milano, ad esempio, già nel XII secolo, grande cura era stata riservata alla creazione di una rete di canali di servizio, innanzitutto la difesa della città, e un fossato, il Re del Fosso, era sorto proprio a protezione dei sobborghi cittadini. Nonostante questa cautela difensiva, tale città, tuttavia, a differenza della maggioranza degli altri centri urbani italiani, dopo la costruzione della nuova cerchia di mura, all'indomani della distruzione operata da Francesco Barbarossa nel 1162, non procedette a un suo ampliamento, anche se essa non corrispondeva ormai più al limite effettivo dello spazio edificato. L'acqua svolgeva un ruolo difensivo fondamentale nel caso tutto particolare di Venezia, città che aveva comunque un rapporto conflittuale con la laguna. Se da una parte le acque salmastre erano protettrici, dall'altra esse potevano anche sommergere la città. Oltre a fare affidamento sull'acqua, i veneziani ricorrevano, secondo i settori da proteggere, anche ad altre tecniche. Si usavano dighe, semplici innalzamenti di terra, palizzate e una catena impediva il passaggio di navi sul Canal Grande. Tale tecnica, insieme a sbarramenti e chiuse, era adoperato anche da alcune città che, attraversate da un fiume, dovevano impedire eventuali attacchi portati sfruttando proprio il corso dell'acqua. Il fuoco e le fiamme. Un grave pericolo era sempre in agguato nei centri abitati medievali, il fuoco. Da un momento all'altro un incendio poteva scoppiare, diffondersi alla rapidità del vento, seminare morte e distruzione devastando interi quartieri urbani senza che gli abitanti potessero opporsi con qualche resistenza. E nonostante il progressivo aumento della pietra nella costruzione degli edifici, infatti molte strutture, travi, travicelli, pavimenti, scale, continuavano a essere in legno e ciò rendeva assai rapidamente la diffusione delle fiamme, facilitata inoltre dalla vicinanza delle case, aggrappate l'una all'altra, dalla presenza degli sporti in legno, che rendevano quasi nulla la distanza tra due abitazioni, affacciate su lati opposti di una medesima strada, e dalla diffusione di stalle, granai, fienili, pagliai, tutti elementi assai combustibili. Il focolaio poteva inavvertitamente diffondersi da una delle tante officine e botteghe di artigiani i cui mestieri richiedeva direttamente l'uso del fuoco o di materiali facilmente infiammabili. Non a caso, in molte città fu deciso che tali attività, potenzialmente pericolose, potessero essere esercitate solo in aree urbane marginali, se non addirittura al di fuori di esse, al fine di circoscrivere o limitare i danni in caso di incendio. Talvolta, complice il vento, le fiamme potevano propagarsi dalla cima delle torri su cui erano stati accesi fuochi in segno di gioia. Altre volte una candela, una scintilla sfuggita da un lume o da un fuoco domestico mal governato erano colpevoli di grandi rovine. I comuni si dotarono ben presto di corpi di vigili del fuoco a scopo sostanzialmente preventivo, incaricati cioè di vigliare sulla città da un punto particolarmente alto e di prestare attenzione all'avvio di focolai, in modo da tentare di spegnerli prima che fosse troppo tardi. Il comune di Siena prevedeva anche il risarcimento di quanti avessero subito perdite in un rogo, risarcimenti però non concessi al proprietario dell'edificio da cui l'incendio si era propagato. Nelle case, dunque, si faceva attenzione. Di notte, a coprifuoco, si metteva cenere sulle braci per ritrovarle accese la mattina e, viste le difficoltà connesse all'accensione di un fuoco, il salvarsi al contempo dagli incendi. Se l'edificio aveva più piani e la condizione economica del proprietario lo consentiva, sistemava la cucina direttamente sotto il tetto per evitare che un focolaio scoppiato al pian terreno, livello al quale si trovava abitualmente la cucina, ardesse l'intera abitazione. www.redigio.it e la storia continua.